Benvenuti a tutti, benvenuti a Paolo e Andrea, a tutti quelli che seguiranno la live. Iniziamo subito. Intanto, di nuovo, un benvenuto a tutti quelli che avevano seguito il corso che da un po' di tempo ci aspettavano e dovevamo dare loro farli partecipare a quello che era la vita di Brad, sostanzialmente, a tutti quelli che sono i ragionamenti. Abbiamo cercato di fare in modo sostanzialmente di portare in casa quello che facciamo settimanalmente tutti insieme, cioè le analisi in una maniera abbastanza breve, quindi una live che durerà all'incirca 10, 15, 20 minuti all'incirca, poi a seconda se avremo ancora tempo magari di rispondere a qualche eventuale domanda. Di cosa parliamo oggi? Semplicemente parleremo di metaverso. Un argomento che è di attualità, assolutamente, e iniziamo subito a entrare nel vivo dando magari il compito a Paolo nel cercare di dematerializzarci e portarci all'interno di questo mondo.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che il termine metaverso lo stiamo sentendo parecchio, soprattutto sui canali social in questi giorni. Sembra un parolone enorme, quasi generato da un giornalista per capire, diciamo, per dare enfasi a questo termine. In realtà è un argomento che ormai è sulla bocca di tanti da un bel po' di tempo. Pensiamo ad esempio al film famosissimo Matrix, The Matrix, fatto nel 2000, dove in realtà le persone accedevano a un metaverso in realtà senza saperlo. Quindi c'è la famosa pillola rossa, pillola blu, che in realtà dava la possibilità di sapere che esisteva un metaverso in cui le persone erano intrappolate. Invece nel mondo gaming il più famoso è The Sims, quindi un videogioco totalmente online dove le persone che scaricavano questo gioco, che giocavano appunto questo gioco, sapevano esattamente di entrare a far parte di un metaverso, quindi con un avatar, c'erano delle interazioni tra i vari personaggi, potevi mettere il cuoricino piuttosto che fare il sorriso all'altra persona. Consideriamo che entrambi questi esempi, secondo me tra i più famosi, arrivano intorno all'anno 2000, quindi proprio come il cambio dell'anno, dal 1900 al 2000 c'è questa evoluzione passata un po' sotto traccia. Diciamo che il metaverso quindi secondo me può essere racchiuso in un vero e proprio mondo parallelo che viene creato da zero, completamente da zero. C'è il tema, uno dei temi grandi che poi vedremo più avanti, è magari come accedere a questo mondo, quindi come facciamo a entrarci in questo metaverso. Magari poi Albi ci aiuta a capire il come, perché poi bisogna creare dei personaggi, ci sono delle regole, ci sono le modalità di scambio delle persone, quindi proprio un po' un mondo a sé stante, vero e proprio. Se, secondo me è un po' il macro trend dei macro trend veri e propri, perché lo paragono forse a vivere su Marte, cioè è proprio la creazione di un mondo che prima non esisteva. Vi lascio con una piccola chicca, quindi di quando questo termine è stato coniato. Diciamo che la prima volta in cui si è scritto, era nel libro Snow Crash del 92, in cui viene veramente coniato il termine metaverso. Questo libro raccontava di personaggi in bianco e nero, diciamo che variavano la propria definizione, in termine proprio grafico, in funzione della classe sociale. Quindi c'erano persino dei luoghi raccontati in questo libro che avevano accesso riservato a determinati avatar. Quindi proprio luoghi esclusivi riservati praticamente. Questo è un po' il racconto che vi lascio, la chicca anche.
Ottimi spunti, grazie Paolo. Però è logico che mi sorge anche un po' spontanea una domanda, perché facciamo il bastian contrari, cioè la classica idea che abbiamo vissuto fino a ieri senza metaverso, fino a un po' di tempo fa senza metaverso, oggi ci è stato buttato lì in una maniera un po', diciamo, violenta, benché giustamente, come hai detto tu, non è un qualcosa di nuovo, mettiamola così. Però a questo punto l'idea è perché dovrebbe servirci metaverso e perché la gente dovrebbe essere attratta da questa cosa. Ecco. Andrea, tu hai un'idea su questo?
Sì, allora, buongiorno a tutti. Ricapitolando, Quello che diceva Paolo, quando noi parliamo di metaverso dobbiamo tenere presente appunto il concetto di mondo parallelo, di avatar, di mondo digitale. Ma le persone perché dovrebbero essere attratte verso il metaverso? Ma in parte perché comunque noi come esseri umani storicamente siamo sempre stati coinvolti da tutto ciò che è l'aspetto sociale, cioè stare in contatto con gli altri. E quindi tutto ciò a livello reale, digitale, virtuale, che può aiutarci a stare in contatto con altre persone, ben venga. E secondo, perché storicamente sempre siamo stati anche portati a condividere, a farci prendere da ciò che viviamo emozioni a 360 gradi. E questo, il mondo sicuramente virtuale, il mondo che può generare e può generarsi dal metaverso, può senz'altro aiutarci e può un domani aiutarci a farlo, rendendolo ovviamente anche meno costoso. Poi ci possono essere degli esempi molto anche qui simpatici, ad esempio andare nello spazio è costosissimo, pochissimi possono farlo, ma un domani, tramite una realtà virtuale, tramite degli strumenti, tramite le modalità di accesso che poi vediamo con Albi, quali possono essere, magari un'esperienza che chiunque di noi può vivere, pur non disponendo delle risorse per andarci per davvero nello spazio. E sicuramente questa convinzione è uscita ancora più rafforzata da quello che abbiamo vissuto con il Covid, dove anche la tradizionale socialità, emotività che poteva essere provata nel mondo reale tutti i giorni, improvvisamente ci è venuto meno. E allora, già solo con gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo potuto mantenere un contatto con gli altri. Quindi il metaverso, vedendolo come una dimensione che può implementare, può completare la realtà che noi viviamo tutti i giorni per darci appunto un'esperienza a 360 gradi.
Ecco, Andrea, secondo me effettivamente sia tu che Paolo avete centrato un problema, secondo me, che sarà il principale. Cioè, allora, innanzitutto si tratta di una tecnologia, parliamo di quello, che non nasce dall'oggi al domani, ma è un qualcosa che era già stata ipotizzata tantissimo tempo fa e l'avanzamento tecnologico sta realizzando piano piano. Quindi è un qualcosa che vedremo in divenire, probabilmente ne avremo un'accelerata adesso che siamo consapevoli che si va verso quella direzione. Detto ciò, facendo una considerazione personale, però direi anche abbastanza oggettiva, il punto di accesso, cioè il come noi dobbiamo accedere a questo metaverso, impariamo a chiamarlo col suo nome, è un qualcosa che sarà fondamentale negli anni a venire perché oggi forse lo consideriamo come l'anello debole della catena, in quanto abbiamo le prime, tra virgolette, passatemi il termine, un po' timide sperimentazioni o anche prodotti di massa. Che comunque vuoi facciamo due esempi, uno che è quello che ha detto Andrea sugli occhiali, ad esempio di Facebook, che ha creato in collaborazione con Ray-Ban, dove si ha un semplice agevolare il portare un'esperienza che si vive all'interno del mondo reale all'interno invece del mondo virtuale, quindi postare un video o una foto in maniera più naturale sostanzialmente rispetto ad avere in mano uno smartphone. Voglio andare su un aspetto ancora un po' più avanzato, sempre parlando di Facebook, perché è questa la, o meglio, Meta, oggi parliamo già della capogruppo Meta, che ha tra le sue partecipate Oculus. Quindi conoscete magari tutti gli occhiali di visori, o meglio più che occhiali, di realtà aumentata e di realtà virtuale di Oculus, dove sostanzialmente forse questi sono quelli più avanzati che noi possiamo avere oggi per il mercato di massa, quindi a prescindere da alcune altre funzionalità di altri dispositivi specifici per determinati settori, però è logico che sono i limiti tecnologici oggi sono abbastanza rilevanti. Cioè, intanto Andrea prima diceva che i due mondi si dovrebbero fondere un po' tra di loro, quindi il mondo reale e il mondo virtuale, quello è il vero metaverso. Oggi noi Oculus ci porta all'interno del mondo virtuale, ma isolandoci dal mondo reale, quindi c'è una prima nota che stona sostanzialmente. E poi abbiamo proprio de veramente dei limiti fisici che sono dovuti sostanzialmente alla tecnologia, cioè sono pesanti, sono ingombranti, dura poco il discorso della batteria, comunque non ci permettono un'esperienza così, diciamo, al livello che vorremmo, a livello umano. Faccio un po' una piccola digressione, un po' come quando siamo passati dal vecchio, o meglio, i primi, chiamiamoli così, smartphone, che avevano le prime tecnologie touch. Io avevo un telefono Sony che però rendeva addirittura l'esperienza pessima, perché c'era il bello della novità, il bello della prova, però poi quella tecnologia non era a livello nostro, a livello dell'esperienza umana. Pertanto, finché poi non si è arrivato ad avere tecnologicamente le opportunità per fare quello che è il touch che conosciamo oggi, e poi l'ingresso nel mercato di Apple quello che è poi l'iPhone che conosciamo ad oggi, lì c'è stata una tecnologia abilitante che ha permesso poi, ad esempio, la creazione dell'App Store, altrimenti sarebbe stato veramente molto difficile crearlo. Questo era un punto che volevamo toccare, ce n'è un altro che sembra doveroso, cioè il fatto del perché oggi e perché adesso stiamo parlando del metaverso. Non ci nascondiamo dietro un dito, si parla praticamente dappertutto di metaverso perché si è mosso quello grande, cioè si è mosso Facebook in questo momento, che è stato il primo a fare attraverso il cambio anche del proprio nome, e sottolineo, ha cambiato il nome della capogruppo, non di una società magari acquistata, una società che è operativa, da Facebook a Meta, ok? Quindi un riferimento in riferimento al metaverso. In questo caso, il mio parere è che è stata un'azione parecchio coraggiosa, sicuramente non so se adeguata, non so se corretta, giusta, lo vedremo negli anni a venire. Perché? Perché la reputo una scelta, diciamo, operativa, naturalmente, perché è dare un'informazione e una linea guida all'azienda del dove sta andando, ok? Molto operativa, e viene fatta in un momento dove io mi sono segnato alcuni numeri di Facebook. Bisogna sempre tenere in conto, secondo me, la realtà, dove, ad esempio, negli ultimi 4 anni abbiamo avuto un per tre del fatturato. Oggi Facebook fattura 85 miliardi, di dollari in un anno. Nell'ultimo trimestre, rispetto a quello al terzo trimestre 2020, c'è stato un incremento ancora dei ricavi del 35%. Naturalmente consideriamo Facebook nel complesso, quindi comprensivo di Instagram, WhatsApp, eccetera. E non va dimenticato che di questi 85 miliardi che oggi fattura Facebook, 30 circa diventano fatturato, quindi abbiamo un margine quasi netto del 33%. Quindi la domanda, e qui lascio facendo questa provocazione, è quanti di noi in quelle condizioni avrebbero fatto un cambio così radicale, soprattutto quando le cose stavano andando così bene, a differenza di quello che magari è successo in altri settori, vedi quello dell'automotive, dove oggi si paga le conseguenze di un, passatemi il termine, immobilismo che abbiamo avuto negli anni precedenti. Paolo, se vuoi provare anche tu a dire la tua, so che tu sei più critico di me in questi confronti.
Allora, io purtroppo sono critico, nel senso che è logico che il nome della società è il primo biglietto da visita, no? Nel senso che uno parla di una società dandole un nome, quindi come anche di una persona. Però, secondo me, il momento specifico che ha scelto Facebook parrebbe quasi una marchettata, un termine che quasi non esiste, però era per spiegare un po', secondo me, il momento che ha scelto, perché in queste fasi, in questi mesi soprattutto, sta avendo diversi problemi Facebook, di carattere fiscale, di carattere di blocco dei post che hanno, diciamo, problemi politici o sociali, vedasi quello che era successo tempo fa con Trump, che quindi sta ancora avendo qualche lascito, sta ancora avendo qualche problemino in questi mesi negli Stati Uniti, tanto che Trump voleva farsi il suo social, giusto per fare un esempio qualsiasi. Quindi secondo me al momento, diciamo che è un po' stata una scelta quasi più tattica che non operativa, perché comunque la linea strategica di una società si può fare anche senza il cambio nome vero e proprio. Quindi non so, Andrea, cosa ne pensi tu? Io ho questa idea.
Sì, io da terzo a intervenire da buon democristiano do ragione a entrambi. No, dico che effettivamente le esigenze che si è trovato ad affrontare, secondo me, il pianeta Facebook sono entrambe, tutte e due quelle che avete detto correttamente voi. Da un lato è vero che i dati continuano a dimostrare un ottimo stato di salute, ma dall'altro è anche vero che nell'ultimo periodo l'immagine, diciamo così, del brand Facebook si è un po' macchiato di quello che è alcuni problemi sul lato fiscale, piuttosto che della tutela dei dati personali, piuttosto che della gestione delle cosiddette fake news. E dall'altro alla sua esigenza di dare una meta, un obiettivo e di darlo in modo molto forte sulla direzione dove vuole andare nei prossimi anni, che a differenza della politica, qua il lungo periodo è molto più breve che non lungo. Quando negli scorsi giorni sentivamo parlare di 2070, qui non credo che l'obiettivo di lungo periodo coincida col 2070, ma ben prima. E perché è così forse importante il tema del metaverso per il pianeta Facebook, da metterlo addirittura nel nome, oltre per i motivi che stavamo dicendo, anche perché si sta costruendo e si costruirebbe un nuovo sistema. E certo che chi arriva per primo e chi si posiziona meglio, poi è sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri competitor.
Esatto. Sono tutti interessanti punti di vista e potremmo cercare di arrivare a una conclusione di questa prima diretta piuttosto parlando di quelli che potrebbero essere i primi, magari, settori o i settori più importanti, i mercati più importanti che potrebbero essere coinvolti, diciamo, per ora. Nel bene o nel male lo impareremo, lo vedremo in seguito, però. Magari Andrea, ci introduci qualche settore che secondo te potrà essere toccato sostanzialmente dalla rivoluzione del metaverso.
Sì, allora io partirei forse da quelli che ad oggi sono quelli maggiormente già inseriti nel tema, per quanto abbiamo detto prima, è ancora uno sviluppo molto primitivo di questo nuovo mondo. Beh, il settore più coinvolto è sicuramente quello dei videogiochi, ne abbiamo sentito parlare anche negli ultimi giorni, dove ovviamente è agevolato dal prodotto che fanno, perché ovviamente il videogioco include già di per sé una realtà virtuale e quindi giocarci in modo tecnologico è sicuramente più facile che non in altri settori di mercato, dove sicuramente dovranno essere fatti degli investimenti per andare a creare infrastrutture, cioè quindi strutture tecnologiche e digitali che permettano la realizzazione di quello che oggi noi stiamo dicendo così verbalmente, ed è la cosa, forse l'aspetto fondamentale. Però, appunto, già solo nei settori dei videogiochi, addirittura abbiamo sentito di alcuni videogiochi dove all'interno vengono scambiate le criptovalute, quindi ecco un altro settore che sicuramente può trarre beneficio dal metaverso è la criptovaluta. E sentivo l'altro giorno per radio la truffa che c'è stato dentro il videogioco Squid Game, dove la sua criptovaluta ha preso valore e perso valore nel giro di pochissimo tempo. Beh, lì è un caso di truffa, però ci fa capire come il tema delle criptovalute sia già in essere e stia circolando in questi ambienti. Poi sicuramente altri settori che possono essere interessati riguardano sicuramente il blockchain, cioè la capacità e come verranno immagazzinati tutti questi dati, perché ovviamente più ci spostiamo sul digitale virtuale, più abbiamo la necessità di raccogliere, elaborare, trasformare, conservare dati. E poi quello che accennava Alberto prima con gli occhiali è un simpatico esempio di come anche settori tradizionali, cioè società quotate in borsa che realizzano occhiali, potrebbero avere un incremento di fatturato dallo sviluppo di un settore del tutto innovativo come quello del metaverso. Abbiamo fatto il tema degli occhiali perché forse è il più evidente oggi, ma questo può essere riportato anche a tanti altri settori.
Paolo, so che anche qui tu hai qualche idea, o meglio, la tua attenzione è posta su un aspetto leggermente diverso rispetto a quello di Andrea.
Sì, no, io sono d'accordo con Andrea sul fatto del problema di come ci entriamo, quindi ad esempio gli occhiali piuttosto che settori paralleli. Non so, nella mia fantasia mi immagino un intervento pesante delle big del tech, perché in questo momento abbiamo visto che si è mossa Meta e si è mossa Microsoft, ma mi immagino che siccome si parlano uno con l'altro, magari non ci vorrà tantissimo tempo che anche Amazon piuttosto che Google si muovano in questo termine. Magari potrebbe essere sfizioso anche nel mondo della fantasia ragionare di questi big player che si mettono d'accordo per creare un unico metaverso invece che averne 50. Questo potrebbe essere un'idea che è più nella fantasia delle persone piuttosto che atterrare nella realtà. Vedremo poi cosa succederà in futuro.
Esatto. Niente, allora andando in chiusura alla call di oggi, io sostanzialmente faccio notare come oggi abbiamo toccato già diversi aspetti. Abbiamo parlato di un argomento in generale, però sono state date anche alcune indicazioni su alcune società che secondo noi saranno sostanzialmente le protagoniste. Non saranno assolutamente le uniche. Probabilmente sarà un argomento trasversale che pian pianino dovremmo riprendere e andare a analizzare verticalmente su ogni singolo settore. Noi regi questa registrazione la pubblicheremo su un canale YouTube. Nel club, naturalmente, vi faremo avere il link. Vi chiediamo, naturalmente, se vi è piaciuto di darci il classico mi piace sostanzialmente, oppure anche di condividerlo ancora meglio. Il club naturalmente è aperto a tutti, quindi se avete delle persone o qualcuno che vi fa piacere invitare, fatecelo sapere, vediamo il link per aumentare la nostra community. Se avete delle domande, fatele, non è un problema, noi cercheremo di rispondere a tutti. E detto questo, vi faccio i saluti da parte di tutti e chiudiamo qui la call e, come si dice, stay bread.